il radiogiornale.
Buonasera da Alan Crameri. L'impossibilità anche giuridica di avere due padri, la sentenza del Tribunale federale a Losanna e lo sguardo in California, dove esplode il business degli uteri in affitto. Spostamenti sul fronte orientale. I paesi a est dell'Unione Europea fanno la corte a Bruxelles. Ci collegheremo col nostro inviato a Riga. La richiesta di poter imbracciare il fucile contro i ladri. Reportage dal Veneto tra paure e percepite e reali. Un bambino non può avere due padri. Lo ha stabilito il Tribunale federale, che oggi ha annullato una sentenza della giustizia di San Gallo. Questa aveva riconosciuto a due uomini in unione domestica registrata in Svizzera la paternità su un bambino, figlio biologico di uno dei due e nato negli Stati Uniti da una madre surrogata. Ci dice tutto Monica Fornasie.
Il bambino era stato concepito grazie a una fecondazione in vitro con ovuli di una donatrice anonima. La gravidanza era poi stata portata a termine in California da una seconda donna sposata. La madre surrogata e il marito avevano ufficialmente rinunciato ad esercitare l'autorità parentale. Un tribunale californiano aveva in seguito riconosciuto il legame di filiazione tra il neonato e i due uomini sangallesi, ossia il padre biologico e il suo compagno, che avevano registrato in Svizzera la loro unione 2 mesi prima della nascita. La decisione americana è stata confermata l'anno scorso dal Tribunale Amministrativo Sangallese. A ricorrere al Tribunale federale è poi stato l'Ufficio federale di giustizia, secondo il quale nel registro dello Stato civile si può iscrivere come padre solo quello biologico. Il Tribunale federale ha in sostanza confermato il parere dell'ufficio. A Losanna 3 giudici su 5 hanno ritenuto che riconoscere come padre anche il compagno del papà biologico è contrario all'ordine pubblico. In Svizzera la gestazione per terzi o utero in affitto è illegale, come pure l'adozione all'interno di coppie omosessuali di figli del partner. Ma l'alta corte non si è fermata qui. Per garantire al bambino il diritto costituzionale di conoscere le proprie origini, ha stabilito che nel registro deve essere iscritto anche il nome della donna che l'ha fatto nascere. Secondo l'avvocato dei due uomini, la sentenza viola l'interesse del bambino, in particolare in caso di separazione o di decesso del padre biologico, eventualità che rimetterebbe in gioco la madre surrogata.
Fin qui i dettagli sulla sentenza da Losanna. Concentriamoci adesso sulla California, che nel corso degli ultimi anni è diventata una delle mete preferite per le coppie omosessuali, ma non solo, che desiderano avere un figlio attraverso una madre surrogata, quindi grazie ad un utero in affitto. Anche in altri paesi come India e Messico e altri stati USA degli Stati Uniti consentono la procreazione a fini commerciali, ma in California le agenzie specializzate si sono moltiplicate. Il servizio del nostro corrispondente Thomas Paggini.
Il costo medio, stando a stime del New York Times, si aggira intorno ai 100-150 mila dollari. Pagando questa cifra a una delle tante agenzie che si occupano di procreazione assistita, una coppia o un single, le leggi locali non prevedono distinzioni in fatto di status o d'orientamento sessuale, può procreare grazie a una madre surrogata, che per la gravidanza riceve in media dai 20 ai 30 mila dollari. Il resto dei soldi va ai medici che eseguono l'impianto, alla stessa agenzia e agli avvocati che curano gli aspetti legali, come il contratto con la donna che porterà in grembo il feto. Un business che in California e in una manciata di altri stati statunitensi è perfettamente legale, anche se non ancora interamente regolamentato. Le leggi garantiscono per esempio l'anonimato della madre, salvo indicazioni contrarie da ambo le parti, ma rimangono anche molte zone d'ombra. Chi paga in caso di complicazioni nella gravidanza o nel parto? A chi spetta l'ultima parola in caso di divergenza d'opinione su un eventuale aborto? Temi che hanno fatto discutere l'opinione pubblica statunitense e sui quali i tribunali si stanno spesso ancora esprimendo. Ma ormai la base legale è talmente solida da rendere la California una delle mete più sicure per gli aspiranti genitori di tutto il mondo, che poi si troveranno però a fare i conti con le leggi dei loro paesi d'origine.
Cambiamo tema. Il Consiglio federale annuncia altri sforzi per sostenere i genitori che lavorano. Oggi ha deciso di stanziare 100 milioni di franchi in 8 anni per finanziare strutture di accoglienza parascolastiche. La somma verrebbe versata nelle casse di cantoni e comuni. Il governo ha però scartato per il momento sgravi fiscali per aiutare le famiglie a conciliare vita lavorativa e familiare. Il perché nella dichiarazione della ministra delle Finanze Evelyn Wittmer-Schlumpf.
Siamo giunti alla conclusione che un cambio sarebbe relativamente complicato e anche i cantoni sono di questa opinione. Dal punto di vista tecnico e amministrativo sarebbe dispendioso, ci sarebbe bisogno di una base costituzionale, senza contare che a sopportarne maggiormente le conseguenze sarebbe il ceto medio superiore. Se si vuole, si può discuterne, si tratta di una valutazione politica.
È stata arrestata a Lugano la donna sospettata di aver ucciso martedì nel canton Ginevra suo marito, dal quale viveva separata. La 68enne si è presentata nella redazione del Mattino della Domenica offrendo loro uno scoop sulla vicenda. Quando è arrivata la polizia, la donna non ha opposto resistenza. Nella sua borsa è stata trovata una pistola. I 28 paesi dell'Unione Europea e i loro vicini orientali si ritrovano questa sera e domani a Riga, in Lettonia, per parlare di come approfondire la loro relazione. Non c'è la Russia, che anzi considera questo dialogo un cavallo di Troia per espandersi in territori un tempo suoi. Ucraina, Georgia e Moldavia vorrebbero sentirsi promettere un futuro ingresso nell'Unione Europea. Ci riusciranno? Lo chiediamo a Tomas Miglierino, che per noi si trova nella capitale lettone.
Buonasera, probabilmente no. Questi paesi hanno un po' di sostegno dalla Polonia e dai Baltici, ma nella maggior parte dei 28 non c'è appetito per promettere un allargamento che tra l'altro urterebbe ancora di più le relazioni con Mosca. Ma non è facile nemmeno dire di no ad un paese come l'Ucraina, che per il proprio sogno europeo ha pagato un prezzo molto alto in termini di vite umane e di economia. Basti dire che con la secessione della regione mineraria e industriale del Donbass l'Ucraina ha visto la propria economia contrarsi di circa un quinto in un anno.
E allora Bruxelles cosa gli può offrire questi paesi?
Può offrire dei soldi, può offrire accesso al mercato e qualche prospettiva per l'abolizione dei visti, ma solo e quando soddisferanno alle condizioni tecniche, che sono molto rigide. Insomma, più promesse che fatti concreti, almeno nell'immediato. Detto questo, Petro Poroshenko, il presidente ucraino, pochi istanti fa ha detto che è soddisfatto con quelle che saranno presumibilmente le conclusioni di questo vertice.
A Riga non ci sono solo gli ucraini, i georgiani e i moldavi, ma ci sono anche gli altri stati, l'Armenia, l'Azerbaigian e la Bielorussia. Quali sono le richieste da questi paesi?
Questi paesi non hanno un rapporto ostile con Mosca, non ambiscono a fuggire dall'orbita russa, anzi Bielorussia e Armenia non vogliono per esempio sottoscrivere dei documenti che condannino l'annessione russa della Crimea.
Questo non è un vero vertice formale europeo, ma... Però è possibile che altri temi europei si instaurino al tavolo?
Sì, assolutamente. David Cameron è al primo viaggio all'estero dopo il successo elettorale e ha detto di voler approfittare dell'occasione per spiegare ai suoi colleghi quali sono le sue idee per riformare l'Unione Europea. E poi poco fa un portavoce del governo tedesco ha annunciato che dopo la cena ci sarà un colloquio tra Angela Merkel, François Hollande e Alexis Tsipras, argomento ovviamente la crisi greca.
Tomas Miglierina in diretta da Riga. E ora una notizia di carattere sportivo battuta dalle agenzie in questi minuti. Beh, la corsa alla presidenza della FIFA sarà una corsa solo a due. L'ex giocatore portoghese Luis Figo ha infatti annunciato il ritiro da questa corsa alla presidenza della FIFA. È la seconda rinuncia in poche ore. Stamani ad annunciare il ritiro è stata l'olandese Michael van Praag. Restano dunque in lizza Josef Blatter e il principe Giordano Ali Hussein. Nella seconda parte del radiogiornale torneremo a Riga, dove eravamo prima, ma poi sentiremo anche l'intervista a una delle personalità politiche più importanti della Lettonia. Poi la serie di reportage dall'Italia ci porterà in Veneto, dove sempre più cittadini chiedono il diritto di farsi giustizia da sé contro i criminali. Ma prima vogliamo chiederci se in futuro vivremo senza soldi contanti. Lo spunto arriva dalla Danimarca, dove il governo vuole abolire l'obbligo per i piccoli negozi di accettare monetine e banconote, un ulteriore passo verso un mondo appunto senza contanti. Prima di sentire le risposte e le prospettive da parte di un'esperta, ascoltiamo queste impressioni raccolte da Antonella Kreutzer.
150 centesimi. Io vedo che qua molti clienti su 100, almeno 70, pagano ancora con i contanti, però ho notato che c'è un incremento di questa gente che paga con la carta, evidentemente la comodità la fa da padrone.
Anche il caffè ci pago io con quello.
Ci sono tanti ragazzi che utilizzano la carta anche per pagare appunto un 2 franchi. Per noi è anche un costo, però va bene. È anche meglio per noi avere meno soldi in cassa.
Per io spero che non sia mai obbligato a usarle. Io preferisco avere i miei soldini. Anche perché con le carte di credito quando l'avevo, prendevo un sacco di soldi.
E noi purtroppo dobbiamo probabilmente deludere il signore che abbiamo appena sentito. La tendenza sembra veramente essere un'altra, come ci spiega Luisa Lambertini, professoressa di finanza internazionale al Politecnico di Losanna.
C'è un trend di lungo periodo che vede la riduzione del denaro contante come percentuale del GDP. Per esempio negli Stati Uniti dal 45 fino ad oggi il denaro contante si è dimezzato, l'uso della moneta elettronica sta chiaramente aumentando, tuttavia il denaro contante è importante per l'economia sommersa o per transazioni che per una ragione o per l'altra si vogliono mantenere anonime, di cui non si vuole lasciare tracce, anche possibilmente, ma non necessariamente solo per ragioni fiscali.
Quindi, da quel che mi dice, il denaro contante in futuro potrebbe servire solo per intenti criminali o da evasori?
Sicuramente le statistiche puntano ad un uso del denaro contante principalmente per queste ragioni. Statistiche internazionali suggeriscono che più del 50% delle transazioni in denaro contante sono fatte esattamente per questo scopo.
Saranno anche perché sono ammontari molto elevati che vengono usati per queste transazioni.
Certamente, però, come possiamo tutti immaginare, anche per piccole transazioni il denaro contante può essere utile se non si voglia lasciare una traccia di ciò che si è acquistato o di quale servizio sia stato pagato.
E mantenere questa sfera privata anche per piccole transazioni ha un senso? Beh, è una domanda più politica che economica questa.
Ma sicuramente ci sarà una perdita delle libertà private in linea di principio, giusto? In linea di principio tutti i pagamenti elettronici lasciano una traccia. Il governo può promettere la creazione di una moneta elettronica completamente anonima, ma non è chiaro che tale promessa sia o credibile o che possa essere veramente mantenuta.
Abolire i contanti cosa significa? Che siamo totalmente nelle mani delle banche, non possiamo più prelevare i soldi e metterli sotto il materasso. Lo dico pensando adesso ai tassi di interesse negativi che non si sa quando, ma forse potrebbero arrivare anche sui conti di noi singoli risparmiatori.
Sicuramente questo è il punto più importante, sia come pro che come contro. Con denaro contante in circolazione le banche centrali non possono portare i tassi di interesse molto al di sotto dello 0,5%, non per un periodo sufficientemente lungo. Perché? Perché i risparmiatori e le imprese avrebbero l'incentivo, come giustamente lei ha detto, a prelevare i depositi e a mettere la moneta sotto il materasso. Questo metterebbe anche in difficoltà grossa le banche. Se il denaro contante scompare, i risparmiatori e le imprese non hanno più questa possibilità e quindi diventa possibile per le banche centrali abbassare i tassi di interesse ulteriormente. Però è anche vero che se i tassi di interesse raggiungono livelli del -2-3%, l'incentivo a questo punto sarebbe quello di portare la moneta al di fuori del paese, con conseguenze possibilmente molto gravi per l'intermediazione finanziaria e per l'economia. Direi che è un problema con molte facce.
Tornando alla domanda iniziale, ma lei adesso quanto contante usa nella sua vita comune? Solo per pagare il caffè oppure anche di più? E quanto pensa di usarne tra 10 anni? Non lo so.
Non uso molto contante nella mia vita privata e quindi penso che questo trend continui per le future generazioni. Tantissimi pagamenti nei paesi scandinavi a questo punto sono fatti non soltanto con una carta di debito, ma anche attraverso mezzi di pagamento mobile sul cellulare. Per cui sicuramente io vedo l'uso del denaro in contante in diminuzione.
Luisa Lambertini, titolare della Cattedra di Finanza Internazionale al Politecnico di Losanna. Vogliamo ora presentarvi Sandra Kalinete, che in Lettonia è stata una leader per il Movimento per l'Indipendenza e in seguito, come ministra degli esteri, ha negoziato l'ingresso del suo paese nell'Unione Europea. Ora segue da vicino la politica di Bruxelles verso i paesi orientali che vorrebbero sentirsi promettere un biglietto d'ingresso nell'Unione. L'ha incontrata il nostro inviato Thomas Miglierina.
La sua storia personale è intrecciata a doppio filo con quella del suo paese. Nata in un gulag da una famiglia di deportati, ha traghettato in 15 anni la Lettonia dall'Unione Sovietica all'Unione Europea. Ed ora, come eurodeputata, si batte per assicurare una prospettiva europea a chi è rimasto fuori: Ucraina, Moldavia, Georgia. Il primo passo, dice Sandra Kalniete, dovrebbe essere l'abolizione dei visti per i cittadini di quei paesi, una misura che toccherebbe anche la Svizzera in quanto paese dello spazio Schengen.
In Georgia e in Ucraina il popolo attende la liberalizzazione del regime dei visti. È uno strumento molto importante per far comprendere a queste persone come funziona l'Europa. So che i paesi membri esitano perché i criteri tecnici non sono adempiuti, ma non perdo la speranza. È anche importante che nella dichiarazione finale si sottolinei la prospettiva europea.
Due anni fa a Vilnius l'Unione Europea offriva ai paesi del fianco orientale un accordo di associazione, non di adesione. L'allora presidente ucraino Yanukovych, dopo molti tentennamenti, lo rifiutava. Scoppiava la protesta di Maidan, che avrebbe portato alla sua caduta, e quindi all'inizio della guerra, prima in Crimea, poi nelle regioni orientali popolate dalla minoranza russa. Mosca non ha mai cessato di denunciare quegli accordi europei come ad essa ostili, ma per Kalniete bisogna andare avanti.
Non una volta durante i negoziati la Russia ha sollevato obiezioni. Trovo dunque che queste obiezioni non siano affatto fondate. La Russia preferisce il confronto nel linguaggio e nelle azioni. Le sanzioni potranno essere tolte solo dopo che l'accordo di Minsk sarà attuato.
Alcuni paesi, soprattutto ad ovest, non vogliono però rinunciare ad un partner economico come Mosca. Il braccio di ferro diventa così un test di solidarietà tra vecchi e nuovi membri dell'Unione.
Capisco questi paesi che vogliono fare affari, specialmente se non sono esposti ad un vicinato diretto come noi. Però tra i due estremi, quelli che vorrebbero fare come se niente fosse e quelli che vorrebbero rafforzare le sanzioni, siamo comunque capaci di metterci d'accordo su una posizione comune.
La Svizzera ha scelto di non seguire l'Europa sulla strada delle sanzioni contro il Cremlino, una scelta fatta quando presiedeva l'OSCE l'anno scorso e che continua tuttora. Sandra Kalniete, che ha lavorato a Ginevra ed è sposata ad un cittadino svizzero, vorrebbe che la Confederazione cambiasse politica.
Ho un ricordo commosso di quanto fece la Svizzera nel 1991, quando un triumvirato tentò di sbarazzarsi di Gorbaciov. La Svizzera condannò subito quel colpo di Stato, mentre gli altri, la Germania e gli Stati Uniti, tacevano in attesa di vedere chi avrebbe vinto. Mi piacerebbe che la Svizzera fosse altrettanto coraggiosa verso la Russia. Pensare che con i tatticismi si possa cambiare la politica di Mosca è un po' naif.
Sandra Kalniete al microfono di Thomas Miglierina. L'ultimo contributo di questa edizione ci porta in Veneto, dove c'è chi chiede le ronde di quartiere, chi l'intervento dell'esercito, chi invece il diritto di imbracciare il fucile contro ladri e rapinatori. È l'immagine di una regione che si sente nel centro del mirino. Come sentiamo nel reportage di Anna Valenti, tra paure percepite e reali, la richiesta di sicurezza rischia di sfociare nella giustizia fai da te.
Notte di paura per Silvano Floriana, agricoltore 61enne di Annone Veneto. Tre uomini incappucciati lo hanno...
Raffica criminale! Il Veneto si risveglia sotto assedio. Tre colpi in rapida successione, frastornanti, scioccanti, sconvolgenti.
Sono le 15.50 quando in pieno centro a Castelfranco si consuma la rapina.
Ormai è un quotidiano bollettino di guerra, un bollettino di guerra che vede coinvolti tutti i nostri territori. E io dico che bisogna mandare i militari in strada.
Televisione, radio, quotidiani, l'allarme sicurezza lanciato dal governatore leghista Luca Zaia è schizzato in cima alle preoccupazioni dei politici e del popolo veneto. E in effetti il 2014 è stato un anno sorribilis per il Nord-Est, che con oltre 92.000 rapine e furti in abitazioni detiene il triste primato di zona più colpita d'Italia. Il tema è inevitabilmente entrato prepotentemente anche nella campagna elettorale, soprattutto dopo il 3 febbraio 2015, per molti una data spartiacque.
Cappucci o maschere da film dell'orrore, un armamentario di mazze, picconi, piede di porco, ma soprattutto un Kalashnikov ed una pistola. La tentata rapina di Nanto, finita con una sparatoria nella quale ha perso la vita uno degli assalitori, fino ad oggi era stata solo raccontata. Da adesso la si può anche vedere. I rapinatori avanzano con rapidità ed efficienza. In pochissimo tempo sfondano la prima barriera e arrivano letteralmente ad un passo dall'entrare in negozio. Sono costretti alla fuga solo per l'intervento provvidenziale di Graziano Stacchio all'esterno.
Volto stanco, lo sguardo mite, a 65 anni Graziano Stacchio è diventato un simbolo per l'intera regione, un eroe suo malgrado. Un'etichetta che rifiuta, ribadisce, quando lo incontriamo a Nanto nella sua pompa di benzina.
È stato un atto di altruismo, non è stato eroismo lì. C'era la ragazza lì, la Jenny, e per me era una figlia. In quel momento è scattato in me una molla che è prevalso di ingiustizia che si stava arrecando nei suoi confronti, l'eroismo mio. Non lo vedo, insomma, ecco.
Colpito la gamba, il malvivente è morto per dissanguamento. Così la procura di Vicenza ha dovuto aprire un'inchiesta nei confronti di Stacchio per eccesso colposo di legittima difesa. Ora rischia oltre 20 anni di carcere. Un paradosso per molti veneti, che ha suscitato un'ondata di sdegno popolare e manifestazioni di solidarietà nei confronti del benzinaio, come il raduno organizzato a Nanto 2 settimane fa. Oltre un centinaio partecipanti, lo slogan "Io sto con Stacchio" campeggiava su tutte le t-shirt.
Ha fatto per noi una cosa giusta.
Ha fatto una cosa buona, giusta.
Lei avrebbe fatto la stessa cosa?
Ah, di più ancora. Forse magari avrei cercato di colpirli proprio tutti quanti.
Beh, stare con Stacchio è sicuramente essere dalla parte soprattutto del buon senso. È che le leggi in Italia ormai proteggono più i delinquenti che i normali cittadini.
Dito puntato contro l'inerzia delle forze dell'ordine e dello Stato centrale, la richiesta da parte del Veneto è chiara quanto problematica.
È stata proposta una legge per difendere il territorio, per poterci difendere in questi casi. In questi casi significa quando io sono a casa mia, tutto recintato, anche possibilmente, uno quando entra o mi suona il campanello prima, oppure se mi entra io mi posso difendere.
Io dormo anch'io con l'arma vicino al letto. Se lo trovo in casa, io devo difendere quello che mi è costato una vita.
Io non avrei problemi se becco un ladro dentro casa mia a fare come ha fatto Stacchio, nessun problema.
Cosa ne pensa del fatto che i suoi concittadini chiedono il diritto di autodifesa anche armata, anche incorrendo nel pericolo di uccidere qualcuno?
Sarebbe tanto da riflettere. Perché se lui si avvicinava al punto di spararmi, io non riuscivo a alzare il tiro. E non è mica facile, perché non è un animale, un essere umano è un essere umano. E dire il fare, c'è, come si dice, c'è di mezzo il mare.
Rifarebbe tutto quello che ha fatto?
È una domanda che mi hanno fatto tanti e non sono mai stato capace di darmi una risposta.
Il reportage di Anna Valenti nella serie di contributi sull'Italia che vi proponiamo questa settimana. Quelli già andati in onda li trovate ovviamente sul nostro sito, l'ultimo invece vi aspetta domani sera. Buona serata.